Hare Krishna, siamo arrivati oggi al settimo capitolo della Bhagavad Gita che si intitola La conoscenza dell'assoluto. Abbiamo visto alla fine del sesto capitolo come Krishna aveva considerato tra tutti gli spiritualisti il più elevato lo yogi. Abbiamo visto come fino al sesto capitolo era sempre Arjuna che faceva delle domande, ma all'inizio del settimo capitolo vediamo che Krishna spontaneamente va avanti a spiegare a riguardo della conoscenza trascendentale e parla ad Arjuna spiegandogli il metodo per ricordarsi di lui in qualsiasi circostanza, come aveva chiesto al fine del capitolo sesto quando aveva detto che colui che pensa a Krishna è il migliore degli yogi. Il Signore Beato disse, «Ora, o figlio di Prita, ascolta come praticando lo yoga in piena coscienza di me e con la mente legata a me, potrai conoscermi completamente senza più il minimo dubbio». Quindi, come Krishna sta consigliando ad Arjuna, deve fissare la sua mente in Krishna, Arjuna dovrebbe fissare la sua mente in Krishna e praticare lo yoga in piena coscienza di lui. E in questo modo, asamsayam samagrammam yatagyasyasi, così potrà conoscere Krishna completamente, senza nessun dubbio. E qual è il processo che Krishna sta consigliando ad Arjuna di seguire per arrivare a pensare a lui e conoscerlo senza alcun dubbio? Tat Chirinu significa semplicemente ascoltando a riguardo di Krishna. Questo è il processo. Ascoltare di Krishna o a riguardo di Krishna fa sviluppare in noi la fede descritta nel capitolo 6 al verso 47, dove Krishna diceva: colui che con grande fede dimora sempre in me, non è mai separato da me. Lui è il migliore degli yogi. Quindi ascoltare ciò che riguarda Krishna è essenziale per fissare la propria coscienza completamente in lui. Krishna dice ad Arjuna, semplicemente ascolta, perché la conoscenza a riguardo di Krishna è al di là delle tre influenze della natura materiale ed è quindi inaccessibile per le persone ordinarie attraverso i metodi empirici. Srila Prabhupada cita dei famosi versi dello Srimad Bhagavatam, capitolo primo, canto primo, capitolo secondo, versi numero dal 17 al 21, iniziando con il verso Srimvatam Svakata Krishna. Questi versi spiegano che la bhakti inizia dall'ascolto di ciò che riguarda Krishna. Nel secondo verso Krishna descriverà la conoscenza che adesso sta per esporre ad Arjuna. Krishna glorifica la conoscenza che riguarda lui stesso, perché Krishna è il fenomeno e anche il noumeno. Il fenomeno è ciò che è materiale e il noumeno è ciò che è spirituale. Ecco, Krishna è entrambi loro. E questa conoscenza è la conoscenza più elevata, al di fuori della quale non resta più niente da conoscere. Srila Prabhupada spiega che la conoscenza completa include la conoscenza del fenomeno materiale e dello spirito al di là di esso, e anche della sorgente di entrambi. Questa è conosciuta come la conoscenza trascendentale. La parola jnana generalmente si riferisce alla conoscenza del corpo e dell'anima, della differenza cioè tra lo spirito e la materia. Qui comunque la conoscenza si riferisce alla conoscenza di Krishna e delle sue energie. Srila Ramanuja Acharya commenta che Vijnana si riferisce alla conoscenza della forma di Krishna. A questo punto Krishna parlerà di colui che è qualificato a ricevere questa conoscenza. Srila Prabhupada scrive a riguardo della potenza della Bhakti e dice: non è possibile per una persona che realizza il Brahman impersonale o il Paramatma localizzato, per esempio uno yogi, comprendere Krishna, la suprema personalità di Dio, come il figlio di madre Yashoda e il guidatore del carro di Arjuna. Perfino i più grandi esseri celesti qualche volta sono confusi a riguardo di Krishna, Muyanti Yatsuraya. Solo delle anime molto rare possono conoscere Krishna in tattva, cioè in verità. Krishna enfatizza qui, in questo verso, la rarità della conoscenza che lo riguarda. E sottolinea ancora di più questo punto ripetendolo nei versi 19 e 26 di questo capitolo. Nonostante questa conoscenza si raggiunge raramente, Krishna adesso inizia a spiegarla. Nei prossimi versi, dal 4 al 12, Krishna spiegherà che è possibile vedere lui come la sorgente del mondo materiale e del mondo spirituale, poiché tutto ciò che è all'interno della nostra esperienza non è altro che una combinazione di queste due energie, questa informazione renderà capace Arjuna di vedere Krishna dappertutto, perfino nel campo di battaglia di Kurukshetra. Dopo aver fissato l'attenzione di Arjuna sulla glorificazione della conoscenza, adesso Krishna parlerà, come si dice, riassumendo l'intero argomento in un verso solo. Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego, queste otto energie distinte da me costituiscono la mia energia materiale. Krishna ha riassunto il mondo materiale descrivendone gli elementi di base. Da questi otto elementi di base ne escono, si arriva alla trasformazione, l'interazione di questi elementi fino ad arrivare a 24 elementi che saranno spiegati più approfonditamente nel 13° capitolo. Tutti questi elementi sono chiamati apara inferiori poiché sono privi di coscienza, sono materia inerte. Krishna ha potenziato la sua energia materiale per muoversi separatamente e indipendentemente sotto il suo diretto controllo. Così è chiamata energia separata o Bhinna. Krishna spiegherà che il mondo materiale consiste di due cose, di due fattori, l'energia materiale e gli esseri viventi che si chiamano Tata Sta Shakti. Di tutte le cose materiali e spirituali di questo mondo, sappi per certo che io sono l'origine e la fine. La combinazione delle due energie di Krishna, la materia e lo spirito, sono tutto ciò che esiste. Quindi il vivente e il non vivente sono entrambi la componente del mondo materiale. Ogni cosa comunque alla fine consiste in Krishna, cioè risiede in Krishna perché lui è la fonte delle loro energie. Tutto è l'energia di Krishna, quindi Krishna ne è l'origine. Nel prossimo verso Krishna presenta una simile analogia per aiutare Arjuna, una similitudine per aiutare Arjuna a comprendere questo punto. Come è possibile vedere Krishna che è dietro ogni cosa, se non lo si vede, allora Krishna fa una bellissima analogia, dice Matta parataram nanyat kinchidasti dananjaya, maisarvam idam protam sutremani ganaiva. O conquistatore delle ricchezze, nessuna verità mi è superiore, tutto su me riposa come perle su un filo. Nei versi precedenti Krishna disse ad Arjuna che lui era il creatore e il distruttore della natura materiale, di tutto ciò che esiste, ma adesso qui spiega che è anche il mantenitore di tutto ciò che esiste. Lui mantiene tutto, ma una persona che osserva non può vederlo, proprio come non è possibile vedere il filo che mantiene legate insieme delle perle. Quando per esempio ci capita di vedere una collana, possiamo vedere le perle una dietro l'altra, ma non possiamo vedere il filo che le mantiene insieme. Tuttavia, il filo è la cosa più importante, perché una volta tolto il filo, le perle cadono per terra e si disperdono. Nonostante il filo sia la cosa più importante della collana, non è visibile. Quindi, come possiamo venire alla conoscenza che esiste un filo dietro la collana? Venendo ad ascoltare, ascoltando a riguardo di come è costituita una collana. Nello stesso modo, noi possiamo conoscere a riguardo di Krishna, ciò che riguarda Krishna, semplicemente attraverso l'ascolto di ciò che lo riguarda, Tat Chirinu, come lui disse proprio all'inizio del capitolo. Ma bisogna ascoltare da una fonte autorizzata, non dai ciarlatani. Se noi accettiamo l'affermazione di Krishna che ogni cosa materiale o spirituale viene da lui, allora noi diventiamo capaci di vederlo dappertutto. Srila Prabhupada sottolinea molto che questo verso rappresenta una forte sfida per gli impersonalisti. Krishna, la persona di Krishna, chiaramente qui dice Matta parataram nanyat. Niente è superiore a me. Quindi Krishna sta spiegando in questo verso che lui è il non plus ultra, il summum bonum. E nei prossimi quattro versi Krishna spiegherà che lui è il principio essenziale delle varie manifestazioni che noi possiamo osservare. O figlio di Kunti, io sono il sapore dell'acqua, la luce del sole e della luna, la sillaba Om nei mantra vedici sono il suono nell'etere e l'abilità nell'uomo. Sono il profumo originale della terra e il calore del fuoco. Sono la vita in tutto ciò che vive e l'austerità nella sceta. Sappi, o figlio di Prita, che sono il seme originale di tutte le esistenze. Sono l'intelligenza dell'intelligente e la potenza del potente. Sono la forza del forte priva di desiderio e di passione. Sono l'unione sessuale che non è contraria ai principi della religione. O principe dei Bharata. Abbiamo quindi sentito da Krishna stesso che la terra è una delle energie di Krishna, e qui è spiegato che le varie fragranze emanano dalla terra. Krishna ha imbevuto la terra di varie fragranze che possono essere poi assorbite dai vari tipi di fiori. Noi possiamo piantare diversi fiori differenti, i semi in se stessi non hanno profumo, né l'acqua che noi mettiamo per innaffiarli ha del profumo particolare, ma poi quando esce da questo seme crescerà una rosa, vediamo che la rosa ha un profumo molto fragrante. Tuttavia questo profumo è diverso da quello del gelsomino o da quello del fiore di loto. ogni fiore ha il suo profumo, ma tutti questi fiori in se stessi vediamo che non hanno profumo, i semi in se stessi non hanno profumo, nell'acqua che noi aggiungiamo ce l'ha, ma questo profumo viene dalla terra. Questa fragranza originale è Krishna. Krishna dice, sono il calore del fuoco, l'essenza del fuoco è il calore, infatti è attraverso il calore che noi possiamo mantenere vivi i nostri corpi, proteggendoli dal freddo dell'inverno, e possiamo cucinare così il cibo che noi mangiamo, e attraverso il calore del fuoco della digestione che possiamo digerire e quindi sopravvivere. Quindi l'essenza del fuoco è il calore, e Krishna è questo calore. L'anima, che è l'essenza della vita, è un'energia di Krishna, e l'essenza di una asceta, della vita dell'asceta, è la penitenza, cioè la sua abilità a tollerare le austerità. Quindi questa abilità è un dono di Krishna. Bijamam Sarvabhutanam. Io sono il seme originale delle esistenze, di tutte le esistenze, dice Krishna. Srila Prabhupada scrive, questo bijam viene tradotto con seme. Il seme dell'esistenza materiale è il pradana, cioè la somma totale degli elementi materiali allo stadio non differenziato. Così Krishna termina la sua descrizione di come vedere lui come l'essenza o il mantenitore o il principio di mantenimento di ogni varia manifestazione nel mondo materiale, e il verso seguente ne fa una sintesi. Sappi che ogni condizione dell'essere, dipenda essa dalla virtù, dalla passione o dall'ignoranza, non è che una manifestazione della mia energia. In un certo senso io sono tutto, ma rimango indipendente. Non sono soggetto alle influenze della natura materiale, poiché esse sono in me. Adesso abbiamo capito che Krishna è tutto, è sia la causa sia l'essenza di ogni cosa. Ma in questo verso Krishna aggiunge che ogni cosa è sotto il suo controllo, così in tutto quello che noi vediamo, incluse le tre influenze della natura materiale, sono sotto il controllo del Signore Supremo. In questo verso che finisce con in cui finisce la discussione sulla sua energia superiore e inferiore, para e aparavidya, il Signore inizia a descrivere l'inconcepibile relazione tra lui e le sue energie. Ogni cosa riposa in lui, tuttavia è indipendente. Acintya Beda Aveda Tattva. Krishna è indipendente dalle sue energie. A questo punto potrebbe sorgere una domanda, ci si potrebbe meravigliare del perché una persona, noi nel mondo materiale come persone non vediamo Krishna, poiché lui è in relazione a tutto e noi possiamo sottometterci a lui, ma in un modo o nell'altro non riusciamo a vederlo. Lui è dappertutto, noi possiamo sottometterci a lui se lo potessimo vedere presente ovunque, ma non lo vediamo. E quindi non ci sottomettiamo. Come mai, se Krishna è presente dappertutto, noi non lo possiamo vedere? Come mai non ci sottomettiamo a lui? Krishna risponde a questa domanda nei prossimi due versi. illuso dalle tre influenze della natura materiale, la virtù, la passione e l'ignoranza, il mondo intero ignora chi io sono, cioè l'inesauribile, che trascende ogni influenza materiale. Questa mia energia divina, costituita dalle tre influenze della natura materiale, è difficile da superare, ma chi si abbandona a me ne varca facilmente i limiti. Invece di pensare a Krishna come la fonte di ogni cosa, le persone che sono confuse pensano: io sono il Signore Supremo e se io sono soggetto alle influenze della natura materiale, allora anche Krishna è soggetto alle influenze della natura materiale. Quindi se pensano in questo modo, come possono capire Krishna? Nonostante la loro forza, le influenze della natura materiale possono essere superate con la sottomissione. Ma come può un essere vivente sottomettersi? Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice che Krishna sta sottolineando che le parole Mam Eva significano sottomettersi a me, Syama Sundara. Più avanti in questo capitolo Krishna criticherà coloro che per mancanza di conoscenza si sottomettono agli esseri celesti o al Brahman impersonale. Se la sottomissione a Krishna ci può liberare dall'influenza della natura materiale e dal ciclo di nascite e morti, allora perché non ci si sottomette a lui? Perché la gente non si sottomette a Krishna, specialmente le persone erudite? Krishna risponde a questa domanda dicendo che gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, coloro la cui conoscenza è rubata dall'illusione, e coloro che hanno una natura atea e demoniaca, questi miscredenti non si abbandonano a me. Namam duskritino muda prapadyante naradamaha mayaya paritagyana asuram bhavam asharitaha. Ci sono quattro tipi di persone descritte da Krishna che sono privi di attività pie, non sono per niente buoni, non sono persone pie, e così loro non si sottomettono mai a Krishna. Srila Prabhupada scrive che tali persone non sono veramente eruditi, anche se sembra che abbiano acquisito della conoscenza, e quindi non possono essere considerati né Mahajana né Acharya, cioè non possono essere considerati autorità o luminari della conoscenza. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur e Srila Baladeva Vidyabhushana offrono le seguenti descrizioni a riguardo di questi quattro tipi di persone. Quindi i muda sono coloro che sono profondamente sciocchi e faticano come delle bestie da soma. Sono interessati solo a godere del frutto delle loro azioni e non lo scambierebbero per niente al mondo, neppure per l'assoluto. Hanno come simbolo il somaro, che è la personificazione stessa della stupidità. Questo povero animale pena giorno e notte senza sapere perché. Si accontenta di un po' di erba come salario, dorme con la paura di essere bastonato e cerca periodicamente di sedurre la somara, che ogni volta non manca di sferrargli un calcio in faccia. Talvolta gli accade di cantare o anche di filosofare, ma il suo raglio provoca soltanto fastidio. Questa è la condizione dello stolto che ignora lo scopo reale delle sue azioni, karma, quello di offrire in sacrificio yagya. Di solito coloro che lavorano senza tregua per soddisfare quei bisogni che loro stessi si sono creati non vogliono sentir parlare dell'immortalità dell'anima. Non hanno tempo, dicono. Questi muda vivono unicamente per il guadagno, anche se non possono neppure godere pienamente di questi benefici lavorando giorno e notte senza dormire. Talvolta si nutrono male, soffrono di indigestione e di ulcere allo stomaco, presi come sono dal servizio a falsi maestri. Ignorano il loro vero maestro, e i muda servono stupidamente il dio denaro. purtroppo non si abbandonano mai al maestro assoluto, Krishna, ma di tutti i maestri loro scelgono il denaro e non dedicano neppure un po' di tempo per conoscere qualcosa di Krishna da fonti autorizzate, come il maiale che preferisce gli escrementi ai dolci fatti di zucchero e di ghee, il materialista sciocco divora gli avvenimenti sconcertanti del giorno e le riviste vistose e le notizie sulle fluttuazioni delle energie materiali, trascurando completamente la voce della spiritualità. Srila Vishvana Chakravarti Thakur dice che questa parola duskriti si riferisce alle persone empie. Questi duskriti sono di quattro tipi: i muda, che sono i karmi, che sono proprio come gli animali, e loro dicono: non è molto importante curarsi delle faccende spirituali, ma è molto meglio lavorare duro e godere della vita. Sono praticamente condannati dal destino ad evitare i discorsi nettarei che riguardano il signore Acciuta e invece ad ascoltare le narrazioni degli empi. Loro sono proprio come dei cani che mangiano gli escrementi. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur conclude la sua affermazione dicendo: chi è che non adorerà e non servirà il Signore Mukunda se non una persona che è meno di un essere umano? In accordo a Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur, quindi, questi muda sono animali, come abbiamo visto Srila Prabhupada diceva asini. In accordo a Srila Baladeva Vidya Bhushana Acharya, Krishna dice: qualcuno è confuso, per esempio i muda, è confuso da Maya. E l'intelligenza di questi muda li ottunde attraverso un duro lavoro interessato. Loro pensano che io, il signore Vishnu, Krishna dice, sono come il signore Indra, cioè un agente della legge del karma, e che come essere vivente io sono soggetto al karma. Quindi questo è il modo in cui i muda, secondo Baladeva Vidyabhushana, vedono Krishna. Una persona qualsiasi, massimo un essere celeste che è un agente delle leggi del karma. Il secondo tipo di persone che non si abbandonano a Krishna si chiama Naradama. Nella Bhagavad Gita, Dio la persona suprema afferma chiaramente che egli è questa verità assoluta e che niente e nessuno gli è superiore. L'uomo civilizzato è dunque colui che si assume il dovere di risvegliare la propria coscienza spirituale perduta e la coscienza della relazione che lo unisce all'assoluto, Sri Krishna, la persona suprema e onnipotente. Chiunque trascuri questo dovere è definito un Naradama. I Naradama, in accordo a Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur, sono diventati esseri civili o sofisticati praticando il servizio devozionale per qualche tempo. Più tardi però hanno deciso che la pratica del servizio devozionale non è una cosa pratica per raggiungere lo scopo della vita e quindi capricciosamente hanno rifiutato il servizio devozionale. Il sintomo del fatto che loro siano Adama, cioè i più caduti, è proprio il loro rifiuto intenzionale del servizio devozionale. Srila Baladeva Vidyabhushana aggiunge che qualche persona si trasforma nel peggiore degli uomini attraverso l'influenza di Maya. Nonostante abbia una eccellente nascita in una famiglia braminica o in una famiglia di elevata classe, una persona del genere diventa degradata e si retrocede, si declassa alle classi più basse per il suo attaccamento verso il denaro, le donne e le glorificazioni mondane. Il profitto, la fama, il prestigio. Come già stato detto, questa gente è ingannata dal destino. Loro abbandonano il nettare dei discorsi che riguardano il signore Acciuta per andare ad ascoltare le narrazioni degli empi, proprio come i cani che mangiano gli escrementi. I Mayaya Aparita Gyana sono quegli uomini la cui vasta conoscenza è resa vana o inutile dall'influsso dell'energia illusoria materiale del Signore. La Bhagavad Gita stabilisce in modo inconfutabile che Krishna è Dio la persona suprema. Nessuno può essere uguale o superiore a Lui. L'anima suprema situata nel cuore di ognuno è la sua emanazione plenaria. Egli è il padre di Brahma, degli uomini e di tutti gli altri esseri. È l'origine del Brahman impersonale, del Paramatma. È la fonte di tutto ciò che esiste e tutti devono abbandonarsi ai suoi piedi di loto. Nonostante queste chiare affermazioni, i Mayaya Aparita Gyana considerano con ironia la persona suprema, classificandola tra gli uomini comuni. Essi ignorano che la forma umana, questa forma privilegiata, è un'immagine della forma trascendentale ed eterna del Signore Supremo. Rifiutano dunque di abbandonarsi ai piedi di loto di Krishna e di insegnare questo principio fondamentale. Perciò le loro interpretazioni non autentiche, aparampara, della Bhagavad Gita nascondono il vero senso del testo, allontanando il lettore dalla giusta comprensione spirituale. I Mayaya Aparita Gyani, come sono chiamati da Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur, spesso sono degli atei, seguaci della filosofia Sankhya, che oggi viene presa in considerazione dagli scienziati, e la filosofia degli scienziati, cioè lo studio degli elementi materiali esclusivamente, senza studiare ciò che esiste dietro, cioè il noumeno, lo spirito. E pensano che la creazione sia messa in moto dagli elementi materiali, dagli elementi chimici o fisici. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur afferma che qualche persona che ha le qualifiche per avere, è qualificata perché ha studiato le scritture, ma la sua conoscenza è stata rubata dall'illusione. Loro pensano che solo Narayana, cioè la forma di Dio che risiede a Vaikunta, è l'eterno oggetto del servizio devozionale, e che invece Krishna è semplicemente con la forma umana, e anche Rama, che hanno la forma umana, sono semplicemente degli esseri qualsiasi, o comunque degli avatar di Vishnu. E questo è descritto nelle parole di Krishna: Avajananti man muda manushintanum ashrita. Gli sciocchi mi deridano quando appaio nella mia forma umana. Perfino quando queste persone sembrano apparentemente sottomesse a Krishna, loro in realtà non lo sono. Srila Baladeva Vidya Bhushana spiega che le parole di Krishna in questo modo. Altri, proprio come coloro che espongono la filosofia Sankhya, loro hanno conoscenza, ma questa conoscenza è stata rubata da Maya. Invece di considerare tutte le glorificazioni che le scritture fanno di me, parlando della mia onniscienza, onnipotenza, come il creatore, il mantenitore, colui che dà la liberazione, loro capricciosamente propongono che sia la natura materiale il creatore. E, dopo tutto, anche la natura materiale è colei che dà la liberazione. E le ragioni che loro portano a questo proposito sono centinaia di migliaia, e sono una più erronea dell'altra. E con tutti questi argomenti ingannevoli, semplicemente non fanno altro che sottomettersi a Maya. Quindi la loro conoscenza delle scritture è resa vana da questa illusione. Gli Asura sono gli uomini deliberatamente atei e demoniaci, e sono il quarto tipo di persone che non si abbandonano a Krishna. Alcuni di loro sostengono che Dio non può scendere nel mondo materiale, senza però dire che cosa glielo impedirebbe. Altri sostengono addirittura che Dio tragga origine dal Brahman impersonale, quando la Bhagavad Gita afferma esattamente il contrario. invidiosi del Signore Supremo, essi inventano per uso personale incarnazioni ed avatar a volontà, uno più falso dell'altro. Facendo del rifiuto della persona divina il principio stesso della loro esistenza, essi non riescono ad abbandonarsi a Sri Krishna, riconosciuto come Dio dalle scritture e dai grandi Acharya. Così, malgrado il consiglio di tutte le scritture e di tutti i grandi saggi ed eruditi, gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, pensatori delusi dalle loro stesse lucubrazioni e gli atei dichiarati, come li abbiamo descritti sopra, non si abbandonano mai ai piedi di loto del Signore Supremo. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice che Krishna afferma: qualche persona ha preso rifugio nella natura demoniaca. Demoni come Jarasandha cercano di colpirmi con le loro frecce, di ferire la mia forma personale. Cercano di annullarla, di distruggerla. E così mi attaccano con la loro cattiva logica e mi insultano. Questo tipo di persone certamente non sono sottomesse a me. Srila Baladeva Vidyabhushana scrive che qualche persona ha preso rifugio nella natura demoniaca grazie all'influenza di Maya. Questi sono coloro che propongono la filosofia che l'assoluto è puro spirito senza nessuna qualità. Proprio come gli Asura, i demoni cercano di colpire con le loro frecce la forma personale del Signore, la sorgente di ogni felicità, così i Mayavadi, gli impersonalisti, attaccano la mia forma personale, che è provata da tutte le scritture ed è l'incarnazione eterna dello spirito vivente. Così i Mayavadi tentano di distruggere la mia forma personale con i loro argomenti. La ragione di tale mentalità, come sorge questa mentalità in loro, è semplicemente l'influenza di Maya. O migliore dei Bharata, quattro tipi di uomini virtuosi mi servono con devozione: l'infelice, il curioso, l'uomo che cerca la ricchezza e colui che desidera conoscere l'assoluto. Srila Prabhupada spiega che, sebbene questi quattro tipi di uomini, questi altri quattro tipi di uomini, quelli che si sottomettono al Signore, non sono puri devoti, loro possono elevarsi al puro servizio devozionale associandoci con un puro devoto. Quindi abbiamo visto ci sono quattro tipi di persone che non si abbandonano a Krishna, ora Krishna sta descrivendo quattro tipi di persone che invece si abbandonano a Lui. Sono gli Artha, cioè coloro che soffrono, e che quindi cercano alleviamento, cercano di alleviare le loro sofferenze prendendo rifugio in Krishna, proprio come fece Gajendra, l'elefante che si trovava alle prese con un coccodrillo. Poi ci sono i Jigyasu, che sono i curiosi, proprio come Shaunaka Rishi, lui è un esempio, che attraverso le domande a un maestro spirituale autentico possono diventare autorealizzati. E poi ci sono gli Artharthi, che sono coloro che cercano la ricchezza, vogliono godere di questa terra, avendo figli, moglie e una vita bella e pacifica. Vediamo per esempio Dhruva Maharaj, lui è un esempio di Artharthi, lui voleva vivere in questo mondo in un regno più grande di quello di suo padre. Al di sopra di tutte queste categorie che sono considerate Sakama Bhakta, devoti che hanno desideri materiali, esiste... In modo particolare loro sono Karma Mishra Bhakta, cioè delle persone che desiderano che Krishna soddisfi i loro desideri materiali. Però esiste questa quarta categoria che si chiama Gyani. Krishna si riferisce a lui come un Gyana Mishra Bhakta o Yoga Mishra Bhakta, cioè un devoto che la cui bhakti, la cui devozione è mista alla conoscenza o ai poteri mistici. Lui si avvicina a Krishna non per soddisfare i suoi desideri materiali, ma perché vuole ottenere della conoscenza e raggiungere la liberazione. Perciò lui è chiamato Niskama Bhakta, cioè lui è sulla piattaforma del Niskama, cioè dell'attività non interessata, disinteressata. Sia Shukadeva Goswami che i quattro Kumara sono esempi di questo quarto tipo di persone, cioè i Gyani. i saggi. Srila Baladeva Vidya Bhushana commenta che Jigyashu, questa parola sanscrita, la troviamo in mezzo alla parola Artha e Arthartī, perché coloro che sono Artha, cioè che cercano di uscire dalla sofferenza, e Arthartī, coloro che cercano la ricchezza, se progrediscono, tutte e due entrano nella categoria dei Jigyasu, i curiosi, e quindi avanzano ulteriormente nella coscienza di Krishna. Se invece non diventano curiosi a riguardo della coscienza di Krishna, loro semplicemente abbandonano ogni interesse per il servizio devozionale a Krishna. Quindi possono cadere. Adesso Krishna ci dirà quale di questi quattro tipi di persone lui considera il migliore. Fra tutti, il saggio che ha la conoscenza perfetta ed è sempre impegnato nel puro servizio di devozione è il migliore. Io gli sono molto caro e lui è molto caro a me. Krishna qui ci dice che il Jnani è il migliore perché il Jnani è libero dai desideri materiali. Gli altri tre tipi di persone, anche se erano pii, come abbiamo visto, si rivolgono a Krishna perché si trovano nelle difficoltà. Sono quindi considerati pii, perché si rivolgono comunque a Krishna. Ma spesso loro abbandonano il servizio a Krishna quando sono alleviati dalle loro sofferenze o quando i loro desideri materiali sono soddisfatti. Invece il servizio devozionale di un Jnani è sempre stabile. In questo verso lui è chiamato Ekabhakti, che significa che è interessato solo al servizio devozionale. È chiaro che qui Krishna sta utilizzando il termine Jnani non per riferirsi a un qualsiasi Jnani, uno studioso, ma per riferirsi a una persona che è abbandonata a lui e che praticamente trasforma questo Jnana, questa conoscenza, in Bhakti, devozione. Un tale Jnani è un amante di Krishna, è un devoto di Krishna, e Krishna lo ama. In altre parole, Krishna non si sta riferendo a una persona che pratica il servizio devozionale per ottenere la conoscenza, ma a un devoto vero e proprio. Srila Baladeva Vidya Bhushana commenta che questo tipo di Jnani o devoto che ha già conoscenza e desidera solo servire Krishna, è così caro a Krishna che il Signore non è soddisfatto semplicemente dicendo di lui che è il migliore, ma aggiunge che lui gli è molto caro. Dopo aver ascoltato questo verso, una persona potrebbe concludere che gli altri tre, che sono i Karma Mishra Bhakta, sono insignificanti e che solo il Jnani è importante per Krishna. Per anticipare questa domanda, Krishna nel verso 18 dice: tutti questi devoti sono certamente grandi anime, ma colui che mi conosce lo considero situato in me, assorto nel mio servizio trascendentale, senza dubbio egli viene a me. Sebbene il Jnani sia speciale, gli altri tre sono comunque oggetto dell'affetto di Krishna, poiché loro vengono a lui nonostante sono pieni di desideri da soddisfare. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur spiega a questo proposito che coloro che sono Jnani possono raggiungere il livello della devozione. Ma quanto ci mettono? Krishna dice: Bahunam janmanamante gyanavan mam prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlaba. Dopo numerose nascite e morti, colui che ha la vera conoscenza si sottomette a me, sapendo che io sono la causa di tutte le cause e tutto ciò che esiste. Un'anima così grande è molto rara. Questo verso sottolinea la rarità del puro servizio devozionale. Gli Artha, i Jigyasu, cioè coloro che cercano di uscire dalla sofferenza, i curiosi e coloro che cercano la ricchezza, possono arrivare al livello di Jnani ed essere elevati a poter ritornare a Dio, la persona suprema, indietro nel mondo spirituale. Questo è anche il chiaro messaggio del terzo e del quarto capitolo. I desideri materiali devono essere abbandonati per fare avanzamento nella vita spirituale. E una persona deve elevarsi dal niskama, cioè dal servizio, dall'attività disinteressata, al livello della piena sottomissione. Quindi la bhakti è rara perfino tra i jnani. Infatti Krishna dice Samahatma Sudurlabha, un tale Mahatma è molto raro. E non solo questo, ma usualmente, generalmente, per sviluppare questa bhakti è necessario molto tempo. Bahunan Janmanamante. In associazione comunque con i puri devoti si può accelerare questo processo, poiché l'associazione dei puri devoti ci dà l'opportunità di ascoltare e di cantare a riguardo di Krishna. E questo era proprio l'oggetto della prima parte di questo capitolo, cioè ascoltare a riguardo di Krishna, le cui glorie sono essenziali per la conoscenza trascendentale. Quindi, se una persona ottiene la comprensione, arriva ad ottenere la comprensione che Vasudeva Krishna è tutto, lui viene chiamato Mahatma, Vasudeva Sarvam Iti Samahatma Sudurlabha. Allora una persona potrebbe adesso fare una domanda a riguardo di coloro che, qual è la posizione di coloro che si sottomettono ma non a Krishna. Queste persone non rientrano né nelle persone empie e neanche nelle persone pie descritte da Krishna. Krishna risponde a questa domanda nel verso 20. Coloro che hanno la mente distorta dai desideri materiali si sottomettono agli esseri celesti e seguono ciascuno secondo la propria natura i diversi riti del loro culto. Sotto l'influenza delle più basse della natura materiale, le persone meno intelligenti scioccamente adorano gli esseri celesti pensando che loro possano soddisfare più velocemente i loro desideri e anche più efficacemente di Krishna. È comunque un fatto che Krishna soddisfa i desideri dei devoti, ma ci mette un po' più tempo, perché simultaneamente purifica il loro cuore mentre loro lo avvicinano. I frutti che gli esseri celesti offrono ai loro adoratori, infine, sono comunque permessi da Krishna, elargiti da Krishna. Perfino la fede che gli adoratori degli esseri celesti hanno per il loro oggetto di culto, cioè per gli esseri celesti stessi, viene donata da Krishna e non dagli esseri celesti. Nonostante ogni cosa alla fine viene data da Krishna, tuttavia, poiché gli esseri celesti, gli adoratori degli esseri celesti non hanno avvicinato direttamente Krishna, loro non possono raggiungere la liberazione. Adesso Krishna paragonerà il destino degli adoratori degli esseri celesti e quello dei suoi devoti. Gli uomini di scarsa intelligenza adorano gli esseri celesti e ottengono frutti limitati e temporanei. Chi adora gli esseri celesti raggiunge i loro pianeti, ma i miei devoti certamente raggiungono il mio pianeta supremo. I seguaci degli esseri celesti sono chiamati Alpamedasa, che significa meno intelligenti, perché loro non otterranno un risultato duraturo. I devoti di Krishna, invece, nonostante abbiano desideri materiali, alla fine raggiungono ciò che è eterno, il mondo spirituale. Nonostante le parole di Krishna, qualcuno potrebbe dire che raggiungere l'assoluto può essere questo risultato, cioè raggiungere l'assoluto, può essere ottenuto con qualsiasi tipo di adorazione, ma Srila Prabhupada sconfigge questa sfida nella sua spiegazione. Qualcuno potrebbe lamentarsi e dire che gli adoratori degli esseri celesti fanno lo stesso sforzo che anche i Bhakta fanno nell'adorare il loro Signore. Quindi perché i loro risultati sono vastamente differenti? Srila Viswanatha Chakravarti Thakur risponde che noi possiamo adorare chiunque noi vogliamo. ma noi andiamo a finire, cioè noi andiamo dove c'è l'oggetto della nostra adorazione. Gli esseri celesti, i frutti che loro ci donano, i risultati che loro ci donano e i loro pianeti sono tutti distrutti. Mentre il servizio a Krishna, Krishna, i suoi devoti e la sua dimora sono tutti eterni. Oltre agli adoratori degli esseri celesti c'è un'altra classe di uomini che non si sottomette a Krishna, o meglio si sottomette ma in modo inappropriato. Questi sono gli impersonalisti, loro sono descritti nel prossimo verso. Gli uomini privi di intelligenza, non conoscendomi, credono che io assuma questa forma e personalità. A causa della loro ignoranza non conoscono la mia natura superiore che è immutabile e suprema. Krishna ha detto che coloro che sono adoratori degli esseri celesti possiedono poca intelligenza, ma qui sta dicendo degli impersonalisti abuddhaya, che sono completamente senza intelligenza. Potrebbero comunque loro obiettare, ma se Krishna ha una sua forma e delle caratteristiche, una dimora, e ha degli adoratori e tutte queste cose sono eterne, perché non possiamo vederli? E perché gli impersonalisti che sono distaccati dalla materia, anche loro, nonostante sono trascendentalisti, non possono vedere tutte queste cose eterne? Shri Krishna risponde: perché gli impersonalisti sono sciocchi. È dovuto alla loro stupidaggine, Krishna li copre con la sua potenza illusoria, Maya. Naham prakasha sarvasya yoga maya samavrita. Mudo yam na abhijanati lokomam ajam avyayam. Non mi rivelo mai agli sciocchi e agli ignoranti. Per loro rimango nascosto dalla mia potenza interna, yoga maya. Perciò essi non sanno che io sono non nato e infallibile. Qualcuno potrebbe dire, allora se tu copri gli esseri viventi con Maya, allora anche tu non puoi vedere gli esseri viventi, non puoi conoscerli. Proprio come quando si tira un sipario, si chiude un sipario, né l'attore né l'udienza possono vedersi a vicenda. Quindi è vero questo, che dovuto all'illusione neanche Krishna può conoscere gli esseri viventi? Krishna risponde: o Arjuna, poiché io sono Dio la persona suprema, so tutto del passato, del presente e del futuro. Conosco anche tutti gli esseri viventi, ma nessuno conosce me. Srila Baladeva Vidya Bhushana Acharya fa questa domanda. L'ignoranza che copre gli esseri viventi, succede che copre anche Krishna? No, questa è la risposta. Maya è un'energia inferiore a Krishna ed è controllata dal potere di Krishna. È una potenza controllata da Krishna, che è il potente. Lei semplicemente segue gli ordini di Krishna e quindi non può mai disturbarlo. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur spiega le parole di Krishna. Maya non ha potere di confondere me o io non prendo mai rifugio in lei. Perché io sono il suo rifugio, perciò né l'energia esterna Maya né l'energia interna Yoga Maya possono coprire la mia coscienza. Per questo Krishna dice Mam tu veda nakashana, che significa che lui conosce ogni cosa, ma conoscere Krishna è molto raro. Negli ultimi quattro versi Krishna descrive che gli esseri viventi diventano coperti da Maya in particolari condizioni e anche diventano liberi da Maya in particolari condizioni. Fin dall'inizio della creazione gli esseri viventi nascono nell'illusione sopraffatti dalla dualità del desiderio e dell'avversione. Loro desiderano un certo tipo di oggetti e respingono altri tipi di oggetti. Ma la mente è tale che può accettare gli oggetti appena rifiutati per poi rifiutarli un'altra volta. Una persona potrebbe chiedersi allora, ascoltando questo verso, che se tutti sono nati nell'illusione, sopraffatti dalla dualità, allora chi è capace di superare questa illusione e diventare un devoto? Krishna dice, nel verso 28, le persone che furono virtuose nelle loro vite passate in questa vita, le cui attività peccaminose sono state completamente estirpate, sono libere dalla dualità nata dall'illusione e mi servono con determinazione. Le persone pie sono qualificate a prendere il servizio devozionale non esattamente grazie alle loro attività pie, ma poiché la loro attività pie attraggono la misericordia di un puro devoto. E nient'altro che la misericordia di un puro devoto può distruggere le attività peccaminose e dare fede nel Bhakti Yoga. Quindi per la grazia di una grande anima noi possiamo sviluppare le attività pie. Quindi Srila Prabhupada ha detto che il nostro punya karma nam è dovuto ad averlo incontrato. Quindi chi è più misericordioso di Srila Prabhupada? E lui semplicemente ha distribuito vastamente in tutto il mondo, purificando con il suo sguardo misericordioso tutte le anime cadute ed empie, e trasformando la loro vita sfortunata in una vita fortunata, creando le loro attività pie. Esiste un altro tipo di devoto, che è un devoto con intenzioni miste, descritto nel verso 29. Le persone intelligenti che si sforzano di liberarsi dalla vecchiaia e dalla morte prendono rifugio in me col servizio di devozione. In realtà, essi sono a livello del Brahman, perché possiedono la completa conoscenza delle azioni materiali e spirituali. Qui Krishna descrive quattro tipi di Sakama Bhakta, e uno di loro, la cui devozione è mista, ha desideri per la liberazione dal ciclo di nascite e morti, è quello descritto in questo verso. La sua posizione è discussa ancora di più nel capitolo 8. Un tale devoto è comunque Brahman, come Krishna dice, cioè conosce ogni cosa riguardo della Dhyatma, cioè del sé o il Jiva, e anche del karma, delle attività. Questi tre termini saranno spiegati nell'ottavo capitolo, insieme ai tre prossimi termini che ci sono nel verso 30, che sono Adibhuta, Adidaiva e Adiyagya. Arjuna chiederà riguardo di tutti questi termini il loro significato. Arjuna è in piedi sul campo di battaglia e vuole sapere come sviluppare una coscienza tale per poter riconoscere Krishna, Dio, la persona suprema, al momento della morte. Questa domanda è stimolata da Krishna nel verso 30 e Arjuna la riproporrà nel capitolo 8. Coloro che sono pienamente coscienti di me e mi conoscono come il Signore Supremo, principio che governa la manifestazione materiale, gli esseri celesti e tutti i sacrifici, possono capirmi anche all'istante della morte. Così termina lo studio riassuntivo della Bhagavad Gita, settimo capitolo. Avete ascoltato la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Rohini Nandana Das. Thank you.